velocità. Sono pura velocità.
Fuel One.
Buon pomeriggio e bentornati su Fuel One. Questo lunedì pomeriggio oggi parleremo di tante cose. Io sono Claudia.
E io sono Stella.
Oggi parleremo del weekend di Formula 1 che si è tenuto a Shanghai. Poi avremo due ospiti d'onore, ovvero il professore Riccardo Caccia e Rocco Moccagatta.
E concluderemo con l'analisi del Safari Rally Kenya con il World Rally Championship del 2025. Ma ora ascoltiamo I Bet You Look Good on the Dance Floor.
Partiamo subito parlando appunto di questo Gran Premio a Shanghai, partendo proprio dalle prove libere. Vediamo appunto Lando Norris, che è il più veloce con un tempo di 1 secondo e 31 millesimi, approfittando di condizioni favorevoli a Shanghai.
Prosegue poi Charles Leclerc sulla sua Ferrari, secondo a soli 0.4 secondi nonostante un testacoda. E conclude, diciamo, questa top 3 delle prove libere Oscar Piastri, sempre un papaya della McLaren, però terzo a 0.6, anche se penalizzato da errori nei suoi giri veloci.
In seguito vediamo Lewis Hamilton quarto con un team radio teso con l'ingegnere Riccardo Adami, e in seguito George Russell, ex compagno appunto di Lewis Hamilton, che è quinto, veloce con gomme medium ma senza miglioramenti sulle soft. Rimanendo invece sempre a parlare di Lewis Hamilton, incanta a Shanghai, infatti fa una pole alla sprint race. Infatti questo è un giorno storico per la storia della Formula 1, ma anche per la Ferrari e Hamilton. Infatti ha conquistato la prima pole della sua prima avventura in rosso.
È una pole per la sprint, ma ha comunque un peso notevole dopo l'esordio poco brillante del team in Australia. Si tratta così della seconda pole sprint per la Ferrari dopo Baku 2023 fatta da Leclerc, ed è anche la prima di Hamilton con un format rinnovato. L'anno scorso Hamilton in realtà comunque si era qualificato secondo nella sprint cinese, quindi in realtà è una pista in cui si sente molto a suo agio, però il miglior risultato nelle qualifiche sprint l'ha fatto proprio questo weekend. Nei Gran Premi l'ultima prima fila poi di Hamilton Verstappen, perché ricordiamo sono partiti così, risale a Ungheria 2023 e non possiamo dimenticare Abu Dhabi 2021.
Il sette volte campione infatti trionfa anche nella sprint di Shanghai, sia per Lewis Hamilton che per la scuderia. È la prima volta in gara breve, infatti è una vittoria che è riuscita ad arrivare grazie alla gestione della gomma, aspetto che nonostante i 19 giri mette in crisi tutti i piloti, anche lo stesso Hamilton. Infatti è il primo a soffrire il graining all'anteriore sinistra, ma la sua esperienza e sensibilità con le gomme gli consentono di tenere a bada sia sul pneumatico che Verstappen, che entra in zona DRS nella prima metà di gara per poi arretrare nuovamente.
Infatti il vecchio rivale con cui diciamo stranamente non ci sono stati screzzi in curva 1 diventa il più grande alleato quando deve alzare il muro contro Oscar Piastri. L'australiano deve infatti prendersi di forza la seconda posizione a fine sprint e crea poi un gap di ben 3 secondi sullo stesso Verstappen. Diciamo che è stata una McLaren un po' diversa appunto venerdì, perché Lando Norris ha pagato un caro errore in partenza, infatti era già partito comunque sesto, strano per lui, e rimane bloccato a centro gruppo arrivando appunto nono, sia per diciamo il traffico ma anche per il graining, in quanto il leader del campionato arriva soltanto ottavo, guadagna un punto e ora è a più 2 su Verstappen.
Mentre per quanto riguarda a seguito del podio troviamo George Russell, che è riuscito a sorpassare Charles Leclerc nelle prime feste di grado, infatti riesce a sorprenderlo con una stoccata alla 14ª curva e porta a casa 5 punti, quindi il monegasco ci prova nel finale, e infatti la SF25 è la vettura più veloce in pista nei giorni conclusivi, altro tema che è molto appunto incoraggiante per i tifosi della rossa. Ma Russell si conferma osso duro in difesa. Riescono a fare anche punti Yuki Tsunoda e Andrea Kimi Antonelli, rispettivamente sesto e settimo.
Ci spostiamo invece alle qualifiche vere e proprie, quelle per il Gran Premio di Cina 2025, in cui abbiamo una McLaren lì davanti, quella però di Oscar Piastri, che conquista la sua prima pole position in carriera con il record della pista 1:30.641. Abbiamo parlato di Russell, infatti lui ha fatto un giro incredibile con la sua Mercedes e si ritrova secondo, sfiorando la pole, chiudendo praticamente a soli 82 millesimi e superando Lando Norris, che invece parte terzo.
Infatti weekend difficile per l'inglese Norris, che commette un altro errore in 14ª curva e si salva di poco da Max Verstappen, mentre le Ferrari le troviamo a partire appunto in terza fila, sesto Hamilton che precede appunto Leclerc. Infatti inoltre la nuova macchina potrebbe creare anche un vantaggio per quanto riguarda le gomme. Ottima prova invece per quanto riguarda la Racing Bulls, vediamo Hajar che è ottavo e Tsunoda che è decimo, che invece mettono in difficoltà il rookie della Mercedes. Carlos Sainz invece è eliminato nella seconda qualifica e mentre Albon e Hülkenberg riescono a qualificarsi. Alla fine Liam Lawson chiude ultimo, continuando il suo avvio di stagione complicato.
Concludiamo quindi questo approfondimento del weekend a Shanghai della Formula 1 proprio con l'analisi del Gran Premio di Shanghai. Oscar Piastri domina il Gran Premio di Cina e conquista così una vittoria netta, completando una doppietta McLaren con Lando Norris, secondo appunto al traguardo con un distacco di ben quasi 10 secondi. George Russell alla fine arriva terzo sul podio con la sua Mercedes, quindi secondo podio insomma stagionale, mentre Max Verstappen riesce a risalire fino al quarto posto dopo diciamo una gara in rimonta.
Dopo la gara Charles Leclerc è stato convocato dagli steward per una possibile violazione dell'articolo 4.1 del regolamento tecnico. Infatti questo riguarda il peso minimo delle vetture. Il rapporto del delegato tecnico Jean Bajuer ha rilevato che la monoposto fosse effettivamente sottopeso, perché è stato fatto un controllo. Se inizialmente era di 800 kg, facendo lo svuotamento del carburante questa è stata di 790 kg, quindi è effettivamente risultata sottopeso e violando quindi una delle regole appunto della federazione. La squalifica infatti è stata inevitabile. Anche Lewis Hamilton ha avuto lo stesso destino, dopo che i controlli hanno evidenziato un'usura eccessiva al fondo. Era arrivato sesto al traguardo e ha ricevuto la stessa sanzione a causa di una irregolarità al fondo del monoposto.
La Ferrari ha praticamente così perso tutti i punti conquistati nel Gran Premio di Cina, ma questa decisione ha portato a una revisione della classifica finale, con Esteban Ocon, Kimi Antonelli, Alex Albon e Olli Berman che hanno guadagnato una posizione, mentre Lance Stroll finalmente entra in zona punti. Norris si conferma così leader del mondiale con 44 punti, seguito da Verstappen 36. Durante la gara quindi abbiamo parlato di Leclerc, che ha danneggiato l'ala anteriore in un contatto con Hamilton al 21esimo giro.
Sì, infatti su ordine di scuderia lo sorpassa, mentre Fernando Alonso si è dovuto ritirare nei primi giri. Piastri rimane appunto soddisfatto del risultato e elogia la casa costruttrice, la gestione delle gomme dure, dicendo: è stato un weekend incredibile, la macchina è stata eccezionale per tutta la gara, nonostante avessimo qualche dubbio sulla tenuta delle gomme. La prestazione della squadra è stata ottima, le gomme dure hanno funzionato bene e non ci aspettavamo di arrivare fino in fondo. Sono fiero dei nostri risultati.
Yeah.
Crash, ma adesso passiamo appunto all'intervista. Abbiamo Riccardo Caccia e Rocco Moccagatta, docenti del corso di storia del cinema a comunicazione media e pubblicità. Innanzitutto buon pomeriggio, come state?
Buon pomeriggio a voi, tutto bene, buongiorno.
Come vi trovate in radio?
Oramai sono diventati quasi degli aficionati.
Esatto. Scaldiamo i motori.
Va bene, direi di iniziare appunto con la prima domanda. Facciamo una sorta di percorso e esploriamo le macchine più iconiche nel passare degli anni. Quali appunto sono secondo voi due?
Beh, allora, se pensiamo alle automobili dei personaggi dei film, non possiamo non partire dalla famosa Aston Martin DB7, credo, prima 5, poi forse 7 di James Bond 007, no? Questa auto ipertecnologica che viene decantata, diciamo, più volte nei film di 007, e quella sicuramente è una delle prime che viene alla mente.
Sì, poi se pensiamo ai fumetti, c'è la Batmobile di Batman, c'è la Jaguar di Diabolic, là, c'è anche la 313 di Paperinic.
Ah, giusto, vero.
E anche di Paperino, là, insomma, che viene accessoriata. Sì, ci vengono in mente queste forse, là, insomma. A te, sì, ne vengono in mente altre di macchine?
Direi, allora, rimanendo diciamo un po' più sull'attuale, la Aston Martin, perché è anche un team di, diciamo, di Formula 1, mm-hmm. Ma anche, vabbè, la Batmobile, l'abbiamo detta, e vabbè, le varie macchine di Fast and Furious. Con
sì. Poi la Batmobile, la Aston Martin ha avuto anche un'evoluzione nel corso del tempo, insomma, perché James Bond risale agli anni 60, siamo arrivati agli anni 2000 inoltrati, anche ci sono degli altri film con James Bond, e quindi anche l'auto continua ad essere, insomma, un must.
Sì, in realtà, parlando di Aston Martin, quest'anno c'è stato appunto, diciamo, l'evento Formula 1 per festeggiare i 75 anni, e ogni team ha portato un video per rappresentare la propria auto, e l'Aston Martin ha portato proprio, diciamo, un video che ripercorreva l'Aston Martin di James Bond, quindi è stato, diciamo, molto acclatante come l'hanno presentata. Ma passiamo a un secondo argomento, ci concentriamo sull'argomento film, partendo dal film Crash di David Cronenberg,
di cui appunto possiamo ascoltare un estratto.
Tu dove l'hai fatto?
Nell'hangar dell'aeroporto. Sarebbe potuto entrare chiunque.
Sei venuta?
No. Com'è andata con Jenny? Lei è venuta?
Siamo stati interrotti.
Povero tesoro. Forse la prossima volta. Forse la prossima volta.
Abbiamo quindi ascoltato questo piccolo promo di Crash di David Cronenberg, che a breve inoltre sarà anche al BAF a Bustarzizio. Che ne dite di questo film?
Diciamo che Cronenberg, tra l'altro, aveva detto una cosa, forse proprio quando era uscito questo film, aveva detto che lui pensava che le cose più filmate nella storia del cinema fossero il sesso e le automobili, no? Infatti questo film è sul sesso e sulle automobili, sull'automobile come una sorta di protesi corporea, come spesso nei film di Cronenberg, un prolungamento del corpo umano. E difatti abbiamo un gruppo di persone che si eccitano vedendo e subendo, vivendo in prima persona gli incidenti automobilistici, no? Dal romanzo omonimo Crash di James Ballard. Diciamo una pietra miliare, no? Per noi che, sì, abbiamo qualche stagione alle spalle.
Assolutamente sì, un film debilitante, depistante anche per certi versi, appunto un film difficile da collocare anche all'interno della filmografia di Cronenberg, con queste appunto fantasie sessuali che però si sposano appunto a quelle nei confronti degli incidenti, per cui, non so, la ricostruzione dell'incidente in cui morì James Dean, no? Una figura che è di attore legato all'automobile. Un film, secondo noi, da rivalutare, non soltanto in occasione appunto dell'incontro che ci sarà tra poco appunto al BAF.
E invece, parlando sempre di un altro film di un regista che è morto da quasi 2 mesi, parliamo di Strade Perdute di David Lynch, un film iconico che, sebbene non sembra che parli, il fatto che ci siano delle macchine è laterale, perché la storia principale tratta di una coppia. Tra l'altro lei è stato anche autore di una monografia, quindi...
Sì, sì, beh, David Lynch è stato uno dei registi, insomma, che ho trattato a vario titolo. È un regista, David Lynch, che ha avuto più volte, insomma, a che fare con, diciamo, road movie o con delle forme anche un po' spurie del road movie. Pensiamo a Una storia vera, no? Con questo viaggio appunto sul Tosaerba. Strade perdute non è propriamente un road movie, però si apre con l'immagine della linea di mezzeria illuminata dai fari del buio, con la canzone I'm Deranged di David Bowie, quindi già con una, insomma, apertura che lascia ben indicare quello che è la fuga, diciamo, verso senza direzione. E poi c'è anche una scena molto molto ricordata, molto famosa, nella quale appunto succede qualcosa che ha a che vedere proprio con le automobili. Magari
sì, adesso ascoltiamo un estratto proprio di questa scena.
Provare più a starmi così addosso, mai.
Digli che non lo farai mai più.
Mai.
Non lo farò più.
Tu lo sai quanti cazzo di metri ci vogliono per fermare una macchina che va a 50 km l'ora? Ci vogliono 35 metri. 35 metri, hai capito, signorino? Se frenavo all'improvviso mi venivi addosso. Comprati un cazzo di manuale di guida e imparalo a memoria, figlio di puttana. Tu lo devi rispettare, il codice della strada. Sono morte 50.000 persone in incidenti stradali l'anno scorso per colpa di testa di cazzo come te, figlio di puttana.
Quindi tra appunto urla, parolacce e gemiti, secondo voi perché questa scena è diventata così iconica?
Beh, francamente dico la verità, non me la ricordavo. Insomma, adesso poi ascoltandola, diciamo che Lynch ha spesso usato anche le automobili. Mi viene in mente un altro film dove è vero che era la giacca di pelle il simbolo del suo protagonista, che era Nicolas Cage, e il film era Cuore selvaggio, ma anche quella macchina attraverso il quale lui si chiama Sailor e Lula, Laura Dern, percorrevano questa America un po' folle, un po' un omaggio anche al Mago di Oz. Sì, è vero, Lynch è un regista poi che le macchine, magari come dicevi tu, non le mette al centro del racconto, ma sicuramente le sa usare anche come detonatore, anche un po' per le sue visioni, per i suoi incubi.
Certo. Ma invece passiamo a qualche film più attuale che magari riguarda, diciamo, anche il mondo, diciamo, automobilistico di questi tempi, appunto come la rivalità che c'è stata tra Ferrari e McLaren in Le Mans, che sarebbe più Ford, e poi il Rush con la rivalità tra James Hunt e Niki Lauda, tra l'altro pilota molto importante per la Formula 1.
Beh, diciamo sì, un film che era incentrato appunto sulla rivalità tra questi due piloti, appunto James Hunt, Niki Lauda, con una carriera poi straordinaria anche in Ferrari e così via. Uno di quei film che piacciono un po' al cinema americano, no? Quella del confronto appunto a livello sportivo, in questo caso lo sport legato alla tecnologia, perché si tratta di Formula 1, e soprattutto quello della competizione, no?
Sì, tant'è vero che poi questo, insomma, tra l'altro c'è sempre di mezzo la Ferrari, anche se sono ambientati in due epoche diverse, perché quello di James Mangold della rivalità Ford-Ferrari negli anni 60, invece quest'altro qua tra Niki Lauda e James Hunt negli anni 70, però c'è sempre Ferrari sullo sfondo, che poi a sua volta è stato protagonista di un biopic un anno e mezzo fa. Poi noi l'abbiamo visto più nel 2023-24, che è il Ferrari di Michael Mann, dove era interpretato da Adam Driver.
Effettivamente la Ferrari è protagonista dell'emblema italiano. Infatti parliamo proprio di cinema italiano, e parliamo di appunto Veloce come il vento.
Veloce come il vento è stata una bella impresa per il cinema italiano, che è vero, come dici tu, la Ferrari è un valore italiano, però ormai un po' acquisito anche internazionalmente, quasi più raccontato dagli americani, anche se in Italia, che non dagli italiani. E qui abbiamo invece una storia col sapore così di quella Romagna, di quel mondo, come si può dire, che sta dietro anche al mito della Ferrari. Fu il grande film che come si può dire, rivelò Matilda De Angelis. Sì. e rilanciò anche molto Stefano Accorsi e rivelò anche come regista Matteo Rovere, che è un ottimo regista di genere, anche di action.
Sì, sì, decisamente, un film sicuramente significativo, appunto, che mi fece notare appunto Matteo Rovere, che ha avuto una lunga carriera soprattutto come produttore di film molto interessanti, e anche qui c'è la figura in qualche modo appunto del mentore di Stefano Accorsi, pur ex tossicodipendente, disperato eccetera, che però aiuta la sorella Matilda De Angelis, interpretata Matilda De Angelis, a diventare una protagonista invece delle gare di Gran Turismo.
Quindi a proposito di Veloce come il vento, ora ci ascoltiamo uno spot a riguardo.
La mia sorella.
Non puoi tornare qua dopo 10 anni e dire che questa è casa tua.
Mio fratello è un ex pilota.
Ma guida come a Luna Park!
Se non vinco il campionato, lui si prende questa casa.
Cos'è sto collo? Sto qua è il collo di un colibrì.
Mi alleni tu.
Almeno.
Liberatela con la testa!
Abbiamo soltanto una gara, ancora una.
Quindi questo è l'estratto che abbiamo ascoltato, insomma. Ma abbiamo parlato di tutti questi film, ma tra questi film storici ce n'è uno in particolare che ogni volta vi viene voglia di rivedere?
Allora,
domanda
a bruciapelo così, ma no, fondamentalmente no, nel senso non c'è un film proprio che in qualche modo, forse ecco Crash con questa mescolanza particolare appunto di sessualità, corporeità e l'uso della macchina, un uso anche particolare appunto dell'automobile, è uno di quei film che mi piacerebbe rivedere, che ho visto tanto tempo fa.
Sì, anche perché forse, parlo per me ma forse vale anche per te Riccardo, non è che siamo dei patiti delle auto da corsa, tu lo sei.
No, non come noi, insomma.
Diciamo che l'auto forse entra un po' in altro. Ad esempio, io la leggo molto anche all'horror. Christine, la macchina infernale, un horror di John Carpenter, una macchina posseduta. Questo quindi dice anche del mio rapporto complicato con le automobili. Là, insomma,
no, per me fondamentalmente l'automobile è un mezzo di trasporto. Chiaro che l'ammirazione nei confronti anche del design dell'automobile c'è sempre, certo. Voglio dire, la fascinazione resta.
Sì, assolutamente.
Assolutamente. Vabbè, c'è chi è per chi vuole, diciamo, farne una passione per tutta la vita, chi è solo un mezzo di trasporto. Ma sta per uscire invece un film con Brad Pitt, è uno dei protagonisti quest'anno della Formula 1, Lewis Hamilton, che è diventato secondo pilota della Ferrari. Cosa vi aspettate al riguardo di questo film?
Allora, se posso dire due parole io inizialmente, sì, un film appunto che sta anche qui in qualche modo nella tradizione dei film in cui c'è una personalità giovane in qualche modo rampante, questo giovane pilota di colore appunto di Formula 1, che si affida grazie all'intervento insomma del manager di questa squadra, ha anche qui un pilota, un ex pilota che però insomma è diventato un disperato, che gioca d'azzardo, così viene interpretato da Brad Pitt. Tra l'altro con Brad Pitt e Lewis Hamilton, che sono tra i produttori esecutivi del film, no?
Sì, e poi vabbè, da quel che si è visto, perché poi il film uscirà a giugno, è una di quelle produzioni e distribuzioni Apple che vanno prima al cinema e poi saranno sulla piattaforma, si intuisce come sempre in questi film un grande dispendio, potremmo dire produttivo, ma anche soprattutto tecnologico. Quindi queste microcamere nell'abitacolo della carlinga, là, insomma, della macchina, che riprenderanno un po' anche i pori del sudore del pilota, là, insomma. E poi è questo che mi interessa particolarmente di questi film, anche il fatto che sono sempre un upgrade tecnologico. L'abbiamo visto anche con altri mezzi di comunicazione, tutta la storia del cinema poi è questo, dal treno all'aereo all'automobile, un modo anche proprio per fare un upgrade anche tecnologico, e questo film si annuncia sicuramente. Il regista è Kosinski,
sì, esatto, che ha fatto Tron, esatto,
un regista quindi legato molto all'uso delle tecnologie innovative al cinema.
Sì, io quando ho visto i trailer diciamo che mi sono subito interessata, soprattutto come avete parlato voi, di queste, diciamo, di questa vicinanza che ci vuole portare il regista a quello che è il mondo proprio della macchina, quello che vive il pilota, il volante, gli incidenti, però soprattutto hanno parlato anche di come le macchine sono state realizzate da un'azienda italiana proprio, per riprendere quelle che sono le macchine storiche, o comunque le macchine di oggi, come se fossero quasi reali. E anche il pubblico proprio dei Gran Premi è stato coinvolto, perché sono stati divulgati video in cui il pubblico doveva esultare, doveva, non so, dimostrarsi comunque partecipe. E voi cosa ne pensate di questa volontà di voler far partecipare il pubblico, quindi persone, diciamo, vicine alla Formula 1 e non magari comparse proprio a dette?
Ma diciamo che è sicuramente un approccio interessante. Io credo che uno degli scopi sia anche quello di avvicinare ancora più anche il pubblico statunitense alla Formula 1, no? Che è forse abituato anche
alla NASCAR.
Esatto, infatti la NASCAR e così via. Tant'è vero che qua ci sono anche, ho letto, dei cameo da parte di reali piloti. E poi c'è appunto questa insistenza sull'aspetto tecnologico, no? Detto che appunto le macchine sono state costruite in realtà a partire da delle Formula 3, che però sono state debitamente truccate. E l'aspetto appunto della vicinanza con il pilota, no? Sappiamo tutti che in realtà ci immaginiamo appunto la guida di una Formula 1 come qualcosa di ipertecnologico, ma sappiamo che richiede uno sforzo fisico e mentale anche molto grande. Vediamo se questo film saprà restituire anche questo aspetto.
Sicuramente, perché dietro ci stanno degli allenamenti a dir poco fortissimi, direi, cioè vanno ad allenarsi dal collo, cioè fino a piedi addirittura, credo. Vabbè, ringraziamo Riccardo Caccia e Rocco Mocagatta, docenti per il corso di Storia e Cultura del Cinema al secondo anno di Comunicazione, Media e Pubblicità, e speriamo che vi abbiamo trasmesso la nostra passione e che vi siate divertiti questi pochi minuti.
Divertiti, certo. Sicuramente, proveremo a guidare anche una Formula 1, poi se qualcuno ci offrirà
l'occasione. Brezza della velocità, insomma. Va bene.
Grazie mille.
Grazie a voi.
Buona giornata.
Buon seguimento.
Ora ascoltiamo You and I dei One Direction.
Seconds and hours, maybe they had to take some time. I know how it goes, I know how it goes for wrong and right. Silence and sound, did they ever hold each other tight like us? Did they ever fight like us?
You and I degli One Direction. Ma ora passiamo con l'ultimo argomento di giornata, che è l'analisi al Safari Rally Kenya 2025. Infatti il Safari Rally Kenya ha dimostrato ancora una volta di essere una gara davvero unica e imprevedibile, in un'edizione resa ancora più complicata da un percorso quanto mai selettivo. Ad emergere anche in questa categoria è stato il pilota, che sin dalla vigilia poteva permettersi di prendere meno rischi degli altri, cioè Elfyn Evans.
Infatti, forte dei 30 punti di vantaggio racimolati sulla concorrenza nelle prime due gare della stagione, il gallese ha infatti guardato più alla affidabilità che alle prestazioni, riuscendo anche a fare il suo evento africano. Un dato che dice che appunto come sia la strategia del pilota Toyota, che allunga quindi e aspira al mondiale dei piloti, e conferma quindi il grande feeling tra la Yaris Rally One e gli serrati a nord-ovest di Nairobi. La casa giapponese così porta ai 13 successi nell'albo d'oro del Safari, le ultime 5 di fila.
Quindi si stiamo parlando della Toyota Gazoo Racing, che vede quindi Evans al primo posto con 88 punti e anche appunto la stessa casa costruttrice di Toyota con 158 punti. Ma i rivali di Evans,
come spesso accade in Kenya, si cercano le prestazioni, appunto ci si scosta. Hyundai conferma la sua scarsa affidabilità qui, con tutte e tre le vetture colpite da avarie tecniche. Questa volta però la fortuna è stata dalla parte del team diretto da Cyril Abiteboul, che è riuscito a risalire in seconda e terza posizione con la coppia Tanak Neville, sfruttando il ritiro di Rovan Pera e le 6 farature di Katsua. Quindi chiude la top 5 un Pajari poco incisivo. Mail Ford M Sport.
Confermate però le tensioni World FIA. Se appunto, diciamo che noi conosciamo nella Formula 1 che ormai è stato istituito questa associazione praticamente contro la FIA, perché sappiamo, diciamo, di queste sue decisioni molto così dirompenti, che sembrano prevalere quasi sullo sport, e la stessa cosa accade nel rally. Infatti questo Safari Rally Kenya si è concluso, ma a tenere banco non sono solo le prestazioni in gara, bensì proprio la protesta dei piloti, che hanno mantenuto fede alla loro decisione di limitare le interviste durante l'evento. Infatti, dopo la dura presa di posizione della FIA in risposta alla lettera di protesta della World Rally Drivers Alliance, cioè WRDA, i protagonisti del World Rally Championship hanno scelto di esprimere il loro dissenso con il silenzio.
Infatti durante l'intero weekend di gara tutti i piloti hanno deciso di non rilasciare alcuna intervista ai vari media e anche ai vari giornalisti, mentre altri hanno deciso di parlare esclusivamente solo la loro lingua madre, rendendo infatti difficoltosa la possibilità di avere dichiarazioni e anche, diciamo, di poterle tradurre. Un messaggio chiaro e forte rivolto alla federazione, che aveva ribadito l'importanza di un comportamento adeguato, ma si era detta disponibile a un confronto post-rally. Ora che il Safari Rally Kenya è archiviato, resta solo, diciamo, capire come procederanno la FIA e la World, che appunto affronteranno questi, diciamo, affronti nei prossimi giorni. Il dialogo quindi promesso dalla federazione sarà effettivamente sufficiente a ricucire lo strappo con i piloti, o la protesta continuerà nei prossimi appuntamenti del campionato? Diciamo che effettivamente sono stati dei comportamenti a dir poco presuntuosi e prepotenti nei confronti della FIA. Fateci sapere cosa ne pensate al 331 14 38 923, ma anche sui nostri social media, che sono appunto Instagram, Radio Yulm e TikTok.
Ma secondo te potrebbe la Formula 1, comunque i nostri piloti che tanto conosciamo, potrebbe mai arrivare ad un livello così grave da non rilasciare neanche un'intervista? Perché non mi sembra sia mai successo.
Diciamo che la Formula 1 è uno sport un po' più non dico elitario, però i piloti sembrano essere delle persone relativamente molto più calme del rally. Il rally, come dire, di per sé è uno sport un po' più più pericoloso, sì. E quindi ci sta che qualcuno si infastidisca e per, diciamo, la troppa insistenza dei media o anche dei giornalisti. Vedendo, diciamo, anche i piloti che abbiamo, non credo, perché comunque abbiamo protagonisti anche sui media, protagonisti che comunque come per esempio Lewis Hamilton, che ricordiamo che ha partecipato alle varie varie manifestazioni Black Lives Matter, vabbè, chi meglio che lui effettivamente, perché è l'unico pilota di colore in griglia, ma ricordiamo appunto altri piloti che appunto sono sempre stati per la pace, anche che ora non gareggiano più, per esempio Vettel, quindi onestamente dubito che avverrà una cosa del genere.
Sì, io magari ci vedo un po' un Max Verstappen, perché abbiamo già visto l'anno scorso come si accendeva, però fatecelo sapere di nuovo al 331 14 38 923.
Per oggi è tutto, ma adesso rimanete sintonizzati perché ascoltiamo gli Stereophonics. Half of the lies tell you ain't true, degli Stereophonics. Sono le 16:22 di pomeriggio, di questo martedì pomeriggio, e siamo arrivati alla fine della nostra puntata. È stata una puntata molto, come dire, diversa,
intensa.
E appunto abbiamo visto cosa è successo durante il Gran Premio di Formula 1 a Shanghai, e quindi anche la squalifica delle due rosse. Abbiamo visto che cosa è successo anche durante il rally, il Safari Rally in Kenya, e abbiamo avuto due ospiti che inoltre conducono anche un programma sulla radio Nuovo Cinema Yulm, se lo volete andare ad ascoltare sul sito www.radioyulm.it.
Quindi se abbiamo parlato praticamente di film storici come Lost Highway di David Lynch e Crash di David Cronenberg, ma anche Le Mans 66 e Rush. Abbiamo parlato un po' di Veloce come il Vento e un approfondimento sul film in uscita, quello sulla Formula 1. Quindi se vi interessa, insomma, tutti questi argomenti, potrete ritrovare la puntata proprio oggi sul sito Radio Yulm e vedere anche le nostre storie sui social Radio Yulm. Noi vi salutiamo, ci vediamo lunedì prossimo.
Sì, ci rivediamo alle 15:30 fino alle 16:15 ogni martedì. E per oggi è tutti. Alla prossima martedì.
Ciao.
Ciao.